Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. Arriva in Sicilia il leader della Lega, Matteo Salvini, per la campagna elettorale a favore di Nello Musumeci, candidato governatore per il centrodestra. Il principale problema della Sicilia è il lavoro, dichiara Salvini. Qua tutti a parole hanno chiacchierato tanto, ma noi abbiamo le idee su come rilanciare il lavoro, difendere l'agricoltura e la pesca. Quindi contiamo di entrare con noi con Salvini per la prima volta all'Assemblea regionale per fare un po' di pulizia. Sostengo Musumeci, candidato presidente, e noi con Salvini che è una lista pulita. Abbiamo detto no a gente che ci diceva ti porto 3.000, 4.000, 5.000 voti, conclude Salvini. Non mi interessano i pacchetti di voti, non mi interessano le vicinanze dei clan. Anzi, siamo qui per combattere la mafia, quartiere per quartiere. Il sindaco di Avola, Luca Cannata, non si sente tradito dal movimento dell'ex senatore Burgaretta Alternativa Avolese che con due esponenti, i consiglieri comunali Sebi Rossitto e Stefania Caldarella, ha deciso di sostenere alle prossime regionali il commissario siracusano di Forza Italia Edi Bandiera. Questi due consiglieri comunali, ha dichiarato infatti il sindaco Cannata, non hanno tradito me, ma la loro città e il loro elettorato. Rossitto e Caldarella hanno deciso di uscire dalla maggioranza solo per un semplice fatto di poltrone non avute, e nello specifico perché non sono stati esauditi i capricci di Sebi Rossitto. Ognuno, prosegue il sindaco, è libero di suicidarsi politicamente come vuole. La città isolerà i traditori. Luca Cannata parla anche della candidatura della sorella Rossana alle regionali del prossimo 5 novembre, dichiarandosi soddisfatto della campagna elettorale. Vedo con mia grande soddisfazione che la scelta di candidare un volto nuovo all'ARS, ma anche concretezza, sta trovando ampi consensi, non soltanto ad Avola, ma in tutta la provincia di Siracusa. I cittadini della nostra provincia, concluso Cannata, sono oramai stanchi delle promesse che puntualmente vengono fatte in campagna elettorale. Noi siamo per il rinnovamento e per i fatti concreti, come abbiamo abbondantemente dimostrato. Ragusa, ex provincia, rischia il collasso. Mezzo milione tagliato dai fondi ed è protesta. La linea Giovanna Cannizzaro.
E sollevazione, levata di scudi contro la distrazione di somme dalle casse dell'ex provincia regionale. Non si sblocca la situazione finanziaria del libero consorzio comunale di Ragusa, anzi, i sindacati denunciano l'ennesimo colpo di mano nei confronti dell'ex provincia, un sorpruso ai danni di un ente piccolo ma virtuoso che paga enormemente sulla pelle dei propri cittadini e dei suoi dipendenti questo cervellotico e legittimo procedere da parte dell'assessorato regionale alle autonomie locali. Preso atto del decreto assessoriale autonomie locali emesso l'11 ottobre scorso di concerto con l'assessorato all'economia, i sindacati rilevano l'ennesimo gioco delle tre carte che di fatto penalizza ulteriormente l'ex provincia di Ragusa nel riparto dei finanziamenti dei 91 milioni, ovvero si cambia in corsa il criterio già adottato e approvato dalla conferenza regione autonomie locali di giugno a danno dell'ente di Viale del Fante. Di fronte a questo sorpruso, scrivono i segretari aziendali RSU di CGL, CISL, UIL, che fa venire meno un minimo di credibilità e fiducia nelle istituzioni, si fa appello al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, appello ripreso anche dalla politica. Non ci si può rimangiare la parola data come se nulla fosse. Al libero consorzio comunale di Ragusa servono in tutto 6,5 milioni di euro per chiudere in pareggio il bilancio, altrimenti è dissesto. Il fatto che il decreto assessoriale delle autonomie locali cambi in corsa, adesso il criterio già adottato e approvato dalla conferenza Regione Autonomie Locali del giugno scorso, testimonia, così come denunciato dai segretari aziendali e dalle RSU del personale dell'ente, quanta poca attenzione da Palermo continua ad essere riversata su questo territorio. Non siamo disposti a pagare per gli errori commessi da altri enti e soprattutto non possiamo essere penalizzati per aiutare chi nel corso di questi anni ha invece dimostrato di infischiarsene del basso profilo economico oltre che della spending review, spendendo e spandendo come se nulla fosse, dichiara la triplice sindacale. Il presidente della regione proceda con un nuovo riparto, con i criteri fissati a giugno, tutelando i diritti dei lavoratori, dei cittadini e le funzionalità dell'ente.
Comiso, progetto Cargo, nuove direzioni, il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Organizzato dalla locale segreteria del PD, si è svolto in questi giorni a Comiso l'incontro sul tema aeroporto di Comiso, oltre i passeggeri le merci, cargo, workshop sulla fattibilità. A moderare il segretario del PD cittadino Biagio Taranto, in scaletta gli interventi del sindaco Filippo Spataro, del deputato regionale Pippo Di Giacomo e dell'ingegnere Gianni Scapellato, che attualmente sta lavorando ad uno studio di pre-fattibilità per l'attivazione del trasporto merci dell'aeroporto Pio La Torre. Comiso è il primo ed unico aeroporto in Italia nato per volontà del popolo, di un comune. I dati degli ultimi mesi parlano di un incremento delle presenze turistiche in provincia di Ragusa di oltre il 40%, un risultato che certamente è legato all'aeroporto. Illuminante l'intervento di Scapellato, che ha illustrato nei dettagli cosa significa attivare il trasporto delle merci e come lo scalo comisano potrebbe gestirlo al meglio. Comiso deve caricare più tipologie di merce, avente direzioni diverse, in uno o due aerei ed inviare questo in un hub, ad esempio Milano o Malpensa. Da lì la merce sarà poi caricata su altri aerei diretti in tutto il mondo. Non possiamo certo permetterci di inviare un aereo in ogni destinazione, che poi rischierebbe di tornare vuoto, dato che la Sicilia non ha grandi numeri in quanto ad importazione. Gli imprenditori locali, ha aggiunto Scapellato, non debbono solo chiedersi quanto mi costa spedire l'uva o il pomodoro in Germania, ma quanto posso guadagnarci se vendo, ad esempio, in Olanda, in Russia, in Arabia Saudita. Lì i prodotti di questa terra sono molto apprezzati ed acquistati a prezzi che garantiscono guadagni interessanti. Di contro, da Milano, l'aereo potrebbe tornare carico di prodotti, ad esempio acquistati online dai cittadini di tutta la Sicilia. Ad oggi, infatti, per ricevere un bene acquistato online si deve aspettare almeno 4 giorni, mentre nel resto d'Italia arriva in un solo giorno. Considerando le grandi potenzialità dell'e-commerce, è chiaro che parliamo di un settore in continua crescita.
Pachino, dopo la seduta consiliare dello scorso 6 ottobre, durante la quale è stato approvato da parte della maggioranza e con astensione dell'opposizione il rendiconto di gestione 2016 e il piano di riequilibrio pluriennale, non si fermano le proteste sollevate dal gruppo di opposizione che riguardavano le modalità di convocazione del Consiglio Comunale. A supporto del consigliere Quartarone e del restante gruppo di opposizione, interviene con una segnalazione scritta e indirizzata agli organi comunali di competenza e alla Corte dei Conti il commissario ad acta Carlo Turriciano. Il funzionario, che si era già insediato al Palazzo Comunale per vagliare il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, che dovrà poi essere visionato dall'organo dei revisori contabili e approvato in aula consiliare nei tempi e nei modi che la legge autorizza. Secondo il funzionario regionale, i lavori in aula consiliare non sono stati fatti rispettando il regolamento inerente al TUEL, testo unico degli enti locali. Inoltre Turriciano ha dichiarato che il responsabile del servizio finanziario ha indirizzato all'organo di revisione dei conti il rendiconto gestionale dell'esercizio di bilancio 2016, senza considerare minimamente che ad essere prima informato doveva essere lo stesso Turriciano, in qualità di commissario ad acta. Inoltre, afferma il commissario, il Presidente del Consiglio ha convocato in seduta urgente il civico consesso, senza tenere conto del fatto che non può essere convocato nell'arco di breve tempo, in questo caso 48 ore, un Consiglio Comunale per l'approvazione di un importante strumento finanziario e che i consiglieri non hanno avuto il tempo di vagliare tutta la documentazione. Procediamo con le notizie di cronaca. 13 persone, considerate appartenenti ad un'organizzazione che aveva come fine il traffico di sostanze stupefacenti, sono state arrestate dalla squadra mobile di Ragusa nei comuni di Santa Croce Camerina, Ragusa, Vittoria, Comiso e Scicli. Uno degli arresti è stato eseguito a Foggia perché uno dei condannati si era trasferito nella città pugliese, mentre uno dei destinatari del provvedimento risulta irreperibile perché si è allontanato dal territorio nazionale e sono in corso indagini per il suo arresto. Gli arresti sono la conseguenza delle condanne in appello seguite all'operazione antidroga Agnellino dell'aprile 2014, che si era conclusa con 20 arresti tra uomini e donne italiani e stranieri. La prima sezione penale della Corte d'Appello di Catania nel luglio scorso aveva riformato le sentenze di primo grado emesse dal GUP del Tribunale di Catania nel giugno del 2016, condannando i 13 imputati coinvolti nell'ambito dell'operazione Agnellino e infliggendo complessivamente 157 anni, 9 mesi e 20 giorni di carcere rispetto ai 96 anni e 4 mesi del primo grado. La sentenza era stata appellata dalla Procura Generale e dal Pubblico Ministero, ma nel secondo grado è stata riconosciuta l'associazione. Pozzallo. Due scafisti fermati dalla Polizia di Stato a seguito dello sbarco ieri di 234 migranti dalla nave Vos Estia di Save the Children. Si tratta del quarantenne Ibrahim Amani della Guinea-Bissau e di Nabad Diara, 20 anni, del Mali. Secondo i testimoni, i due hanno condotto le imbarcazioni partite dalle coste libiche. Gli scafisti sono stati condotti nel carcere di Ragusa. Intanto oggi a Pozzallo è approdata la nave portoghese Viana do Castelo, un pattugliatore inserito nel dispositivo Frontex, con a bordo 34 migranti, tutti uomini di nazionalità tunisina. Avola. Gli agenti della Polizia di Stato, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno arrestato Sebastiano Amore, 36 anni, avolese, per detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di munizioni. Il 36enne è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina, 2,5 grammi di hashish e 7 flaconi di metadone da 20 millilitri ciascuno. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, una somma di denaro pari a 2.300 euro e due assegni per un importo complessivo di 620 euro. Per ultimo, nell'intercapedine della parete in cartongesso che divide la camera da letto dalla cucina, è stata trovata una busta in plastica contenente una cartuccia calibro 7,65. Dopo le incombenze di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Rosolini. Terzo giorno di sciopero per gli operatori ecologici, che lunedì hanno deciso di incrociare le braccia per protestare contro la mancata corresponsione della rimanente parte dello stipendio di luglio e delle mensilità intere di agosto e settembre. Sulla questione abbiamo intervistato il sindaco Corrado Calvo.
Allora, l'amministrazione comunale di Rosolini tiene in grande considerazione il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Abbiamo provveduto a elargire nei confronti della ditta un acconto in 2 di ottobre di 30.000 euro e un altro acconto di 29.000 euro e rotti, l'abbiamo accreditato ieri l'altro, per cui la ditta che contrattualmente ha il dovere di mantenere il servizio anche fino a 3 mensilità perché è indicato in contratto, ritengo che comunque non possa consentire che i dipendenti comunali possano esimersi dal effettuare il servizio, perché questo ricade sulle famiglie dei nostri concittadini che hanno il diritto di vedersi pulita la città. La ditta ha avuto assicurazioni da parte dell'amministrazione comunale di avere il prossimo acconto in questa settimana, perché stiamo vedendo con l'ufficio di ragioneria le rimesse, quindi gli introiti che il comune avrà per poter fare fronte primo al pagamento della ditta per quello che è l'impegno contrattuale. Devo dire che proprio oggi a Palermo sta avvenendo la riunione per quanto riguarda il riparto delle somme che spettano ai comuni. Quindi ieri ho parlato sia con il direttore generale, il dottor Pirillo, sia con la dottoressa Tornabene, che si sta occupando dell'espletamento delle pratiche della terza e quarta trimestralità che devono arrivare ai comuni, e perché devono far fronte non solo alle spese correnti per il pagamento degli stipendi, ma anche per appunto il pagamento dei servizi essenziali ai cittadini, tra questi anche quello della nettezza urbana, per cui praticamente contiamo che entro Questa settimana possiamo avere il piano di riparto. Inoltre devo dire così che per i dipendenti comunali che fatto il riparto avremo queste somme sia dalla regione sia anche il fondo per le autonomie dello Stato, avremo gli introiti del saldo dell'IMU, della TASI e quant'altro e quindi dell'idrico, per cui contiamo di poter metterci, se non in pari, almeno dare una grossa boccata d'ossigeno per quanto riguarda i dipendenti, quindi gli stipendi alle famiglie dei dipendenti tutti.
Ancora a Rosolini si è svolta questa mattina una conferenza stampa nel corso della quale il sindaco Corrado Calvo ha presentato un resoconto della visita istituzionale della delegazione tedesca di Frankenthal guidata dal sindaco Martin Eibich e delle spese sostenute dal comune per l'occasione.
Sì, intanto diciamo che in questi giorni è stata scritta una bella pagina di storia per la nostra città, perché abbiamo avvicinato con questo patto di amicizia che ci dovrà condurre nel futuro prossimo all'atto di gemellaggio con il comune di Frankenthal, una cittadina tutti noi nota, tutta la cittadinanza nota, perché in quella città hanno lavorato, hanno risieduto e risiedono numerosissime famiglie. Negli anni 70-80 oltre 4.000-4.500 famiglie di rosolinesi risiedevano in Frankenthal. Questo fatto ci ha indotti a chiedere al sindaco di Frankenthal pro tempore di voler attivare una serie di azioni amministrative, di buone pratiche, perché si potesse far sì che si sviluppassero rapporti in ogni ambito delle attività umane, io direi, tra le due comunità e cominciare a rafforzare questi rapporti di amicizia, di conoscenza, ma anche per favorire scambi culturali, sociali, economici e in particolar modo nell'ambito della istruzione, perché i figli dei nostri emigrati che oggi non conoscono l'italiano, noi dobbiamo evitare che questo accada e quindi abbiamo il dovere di unire per promuovere appunto queste azioni amministrative che consentono di far collaborare bene queste due comunità.
Quali sono quindi i progetti che verranno messi in atto in breve tempo?
Intanto con le scuole stiamo attivando un po' dei progetti per fare degli scambi culturali. Per quanto riguarda dal punto di vista imprenditoriale, sono venuti qui delle imprese di Frankenthal. Noi contiamo di mettere a sistema il nostro sistema imprenditoriale con quello di Frankenthal e anche degli scambi sul piano turistico commerciale. Abbiamo fatto incontrare degli operatori turistici di Rosolini con quelli di Frankenthal, in modo da attivare anche questi canali.
Sotto l'aspetto economico, il comune di Rosolini è stato lungimirante, spendendo solo 1.000 euro per la visita di questa delegazione.
Bene, noi non siamo di quelle amministrazioni comunali che per andare in Argentina spendevano con delibera 50 milioni di vecchie lire, o per andare a Berlino ne spendevano altre decine, o per andare in Polonia o in Russia. Noi abbiamo fatto dei viaggi istituzionali in Canada a spese nostre e negli Stati Uniti a spese nostre, a spese degli amministratori, e in questo particolare caso di gemellaggio con Frankenthal su una preventivo di 13.000 euro, grazie ai nostri buoni uffici, ai nostri buoni rapporti con gli imprenditori locali, abbiamo avuto degli sponsor che ci hanno consentito di far dormire questi ospiti 15 al Borgo Don Chisciotte in modo gratuito, grazie al titolare Salvatore Ciccazzo. Abbiamo avuto le colazioni offerte dalle nostre realtà locali al Prestige di Giuseppe Zocco e altri sconti sulle cene e i pranzi. Poi abbiamo avuto la Banca Popolare, la Banca di Credito Cooperativo che ci ha omaggiato di 1.500 euro e la Farmacia Comunale di altre 500. Tutta questa operazione ha fatto sì che il Comune potesse solo impegnare 1.000 euro per i trasporti e i transfert di queste persone dall'aeroporto a Rosolini e viceversa, e per muoversi intorno al territorio. Quindi io ritengo che abbiamo fatto una grande cosa, perché il Comune ha evitato di spendere dei soldi, ma i cittadini ne hanno avuto un beneficio, perché da questo patto di amicizia potranno nascere grandi cose per le nostre città.
Continuano i riconoscimenti a livello nazionale per il poeta rosolinese Giuseppe Blandino. Gli ultimi in ordine temporale arrivano da Milano. Il primo riguarda il premio culturale nazionale Gian Galeazzo Visconti, la cui cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso mese di settembre. La giuria milanese ha attribuito a Blandino la menzione d'onore con la poesia A mia madre, che già nel mese di giugno, al 17° premio nazionale di poesia La Gorgone d'Oro di Gela, aveva ricevuto una segnalazione di merito ed era stata inserita nell'antologia. L'altro riconoscimento al Premio Culturale Nazionale La Scapigliatura Milano Bohemien, organizzato e promosso dall'Associazione Culturale Unica Milano. Qui addirittura la giuria ha attribuito al poeta rosolinese due riconoscimenti: il podio nella sezione libro edito di poesia con il libro I segreti dell'anima e la menzione d'onore nella sezione poesia in lingua italiana a tema libero con la lirica L'urlo del silenzio, già premiata a luglio scorso al premio letterario storico Voci dall'Abbazia in provincia di Messina. La cerimonia di questa manifestazione si terrà a Milano il prossimo mese di gennaio. Rosolini. La Presidente del Consiglio, Maria Concetta Jemmolo, ha convocato il Consiglio Comunale per giorno 25 ottobre alle 20:30 presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città di Via Roma 2 per trattare il seguente ordine del giorno: scelta di 3 scrutatori, approvazione verbali sedute precedenti, ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e o valorizzazione e approvazione del piano delle alienazioni e o valorizzazioni anno 2017. Individuazione e quantificazione delle aree per insediamenti residenziali di edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi. Aggiornamento per l'anno 2017 degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Determinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali per le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari. Determinazione dell'indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale anno 2017. Approvazione bilancio di previsione triennio 2017-2019 e del DUP. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento con l'informazione termina qui. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che al termine del notiziario, dopo la pubblicità, verrà mandato in onda l'audio completo della conferenza stampa di questa mattina, nel corso della quale il sindaco Calvo ha presentato un resoconto della visita della delegazione tedesca a Rosolini. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.